una breve relazione. Se cortesemente, io ho già provveduto a distribuirla ai componenti della Commissione, ne vuol dare lettura del documento stesso. Prego.
Grazie. La relazione che mi appresto a leggere e a consegnarvi è frutto di una elaborazione collettiva svolta all'interno del Movimento delle Tute Bianche. È un contributo parziale, ma crediamo importante, alla ricostruzione degli eventi di Genova, al loro svolgersi concreto e al clima politico in cui sono potuti accadere. Prima di ogni ragionamento, alcune precisazioni. Luca Casarini, cioè il sottoscritto, è uno dei portavoce delle Tute Bianche, non il leader o il capo. Le tute bianche sono da intendersi come un'aggregazione sociale e politica aperta, orizzontale, che si organizza sulla forma di rete e non di partito. Per questo non ha leader, ma portavoce che svolgono le funzioni di comunicazione, divulgazione e dichiarazione a nome di assemblee che decidono. Le tute bianche si riconoscono pienamente nel Genoa Social Forum e nel suo portavoce unico Vittorio Agnoletto. Luca Casarini, io, è membro, come uno dei portavoce delle tute bianche, del Consiglio dei portavoce del Genoa Social Forum. Sempre io e le tute bianche si riconoscono pienamente nella relazione unitaria presentata dal Genoa Social Forum a questa commissione ed hanno contribuito alla sua stesura. Questa memoria verterà in particolare sui fatti a cui io personalmente e le tute bianche in generale hanno assistito e cercherà di fornire ai membri della commissione quanti più elementi conoscitivi possibile, anche di contesto su quanto accaduto. Cercare di fare piena luce su Genova, su come sono andate le cose, sul significato da attribuire a ciò che tutti abbiamo vissuto, è un compito ed una responsabilità personale e collettiva che crediamo sia di interesse generale per tutta la società civile e per chiunque abbia a cuore la democrazia e la sua difesa in questo paese. La discussione su Genova, sull'appuntamento del G8, è iniziata dentro le tute bianche molti mesi prima del luglio 2001. Ha coinvolto in maniera aperta e pubblica migliaia di giovani e non in centri sociali, scuole, università, luoghi di lavoro, associazioni. Non vi sono e non vi sono stati livelli occulti di discussione su cosa fare a Genova. Il 90% della discussione ha riguardato il perché andare a Genova, il perché opporsi al G8 e a ciò che rappresentava, il perché nel mondo esiste un movimento che da Seattle in poi mette radicalmente in discussione la globalizzazione neoliberista e le sue strutture, dal WTO alla NATO, dal G8 al Fondo Monetario Internazionale. Non vi sono e non vi sono stati mai secondi fini nascosti, tipo la caduta del governo Berlusconi attraverso la mobilitazione di piazza, dietro alla mobilitazione di Genova. Certo, sia io che le tute bianche siamo oppositori politici del governo Berlusconi e dei progetti neoliberisti e di svolta autoritaria e liberticida che siamo profondamente convinti che esso rappresenti. Ma mai e poi mai abbiamo ridotto l'appuntamento di Genova ad una semplice, per così dire, questione nazionale. Siamo stati, e io personalmente in particolare, a Seattle, a Praga, a Nizza, a Quebec City e ovunque questo movimento si sia espresso. Anche se al governo ci fosse stato l'Ulivo, avremmo fatto ogni sforzo per portare a Genova più gente possibile e per opporci al G8. È certo che l'ascesa al governo della destra ci ha molto preoccupati. Chi ci ha sempre, anche dall'opposizione, combattuto con tutti i mezzi e definiti più volte una cozzaglia di delinquenti o terroristi, non gode della nostra fiducia quando ha in mano gli apparati dello Stato, come la polizia e i servizi dei carabinieri. Credo che sia comprensibile. Chi ha fatto del pugno di ferro contro i centri sociali uno dei suoi punti forti del programma in campagna elettorale non può che destare preoccupazione in noi quando gestisce direttamente anche il monopolio dell'uso della forza. Sul piano politico, l'intera maggioranza, i suoi propositi e programmi politici ci sono apparsi ancora più direttamente legati al sistema di sviluppo e governo globale che contestiamo in tutto il mondo. Quindi queste valutazioni di certo ci sono state e ci sono, ma non abbiamo mai pensato che l'obiettivo potesse essere quello di usare il G8 per far cadere Berlusconi. La posta, francamente, ci sembra molto più alta e la partita molto più complessa. Investe le ragioni di un'esistenza basata sul modello neoliberista globale, le scelte politiche e sociali che si fanno su scala planetaria e non si risolve certo con la caduta di una maggioranza e l'avvento di un'altra. Anche perché questo movimento nasce a Seattle con l'era Clinton e si oppone fermamente anche ai progetti neoliberisti del New Labour di Tony Blair, che pure non sono inseriti nel centrodestra. Questo Quindi certo che la situazione ci ha preoccupato molto con l'avvento di Berlusconi, Bossi e Fini al governo, ma lo scopo della mobilitazione di Genova non era certo semplicemente opporsi al governo italiano. Opporsi al governo mondiale, quello del G8, ci sembrava e ci sembra enormemente più difficile, ma anche necessario ed importante. In riferimento ad intercettazioni che qualcuno, non sappiamo chi e non sappiamo come, avrebbe fatto su mie conversazioni o di altri di noi al telefono, sul proposito di far cadere Berlusconi o amenità simili, quanto sopra valga come risposta. Sul capitolo intercettazioni, rivelazioni, dossier e attività di spionaggio e controllo segreto vario tornerò più avanti, poiché essa appare come un fatto assodato e che costituisce nella vicenda di Genova un aspetto a dir poco inquietante. La dichiarazione di guerra. Scegliamo di partire dalla nostra dichiarazione di guerra ai potenti dell'ingiustizia e della miseria, pronunciata a Palazzo Ducale il 26 di maggio del 2001, oggetto di tante attenzioni. La leghiamo per tutti. La dichiarazione che qui alleghiamo usava un linguaggio allegorico e fu letta nel corso di un vero e proprio rituale che ne rafforzava il carattere simbolico. Con essa si esprimeva la ferma opposizione e contrarietà, ribadita dall'intero GSF, alle politiche neoliberiste del G8. Come è noto, le riunioni degli otto grandi non si fondano su alcuna normativa o trattato internazionale. Si tratta di un organo informale che impone e dispone scelte di politica economica, scavalcando gli spazi del confronto e della mediazione. La guerra è un'allegoria nefasta, ma tali politiche sono nefaste, fomentano la guerra e lo fanno fuori di metafora. La nostra figura retorica era anche atta a evocare il processo di militarizzazione della città di Genova. È del giorno 25 maggio la notizia che a Genova sarebbero stati impiegati a difesa del vertice corpi militari. In quei giorni lo stesso generale Angioni, ex comandante del contingente di pace in Libano, sottolineava la sproporzione delle misure di sicurezza. A Genova verranno impiegati 2.700 militari, io in Libano ne avevo 2.300. Entrando nel merito della dichiarazione, noi specificammo la composizione del nostro esercito: sognatori, poveri e bambini, indios del mondo, donne e uomini, gay, lesbiche, artisti e operai. Di che armi era dotato ed è come le avrebbe impiegate. Ci saremmo trovati di fronte a un esercito vero e avremmo utilizzato i corpi come uniche armi, nelle forme della disobbedienza civile che le tute bianche praticano da prima della battaglia di Seattle. Al termine del rituale, il nostro io, portavoce Luca Casarini, si avvicinò a due funzionari della Digos di Genova per consegnargli questa dichiarazione. Anche in risposta ai fraintendimenti più o meno interessati alla dichiarazione di guerra, facemmo seguire quella di pace. L'allegato patto con la città e i cittadini di Genova, consegnato pubblicamente al sindaco Pericu e ai giornalisti il giorno 3/06/2001, chiariva in modo inequivocabile che la nostra disobbedienza non implicava alcun attacco alla città, ai suoi beni pubblici o alle persone fisiche, anche quelle in divisa. Posizione ribadita e approfondita dal Genoa Social Forum nella sua totalità. Sarebbe stato per noi un errore politico causare danni a una città, non solo duramente provata dai preparativi per il G8, ma anche interessata ai contenuti e alle proposte del movimento. Consideravamo Genova territorio amico, come lo era stata Quebec City durante la contestazione al vertice panamericano sul libero commercio, aprile 2001. Proprio come era successo nella città canadese, decidemmo di ignorare gli stessi simboli e marchi delle multinazionali che avversiamo, concentrando la nostra azione sul muro della vergogna che delimitava la cosiddetta zona rossa. L'impero e chi lo assedia. Poiché il summit del G8 era la riunione di quello che chiamiamo noi l'impero, adottammo un linguaggio evocativo, ricco di riferimenti all'immaginario medievale, la fortezza, il castello dei signori e soprattutto l'assedio. Il concetto di impero non ha nulla a che vedere col vecchio stereotipo dell'imperialismo yankee, come abbiamo più volte specificato. Non ci troviamo più di fronte a stati-nazione che estendono i propri mercati e la propria influenza geopolitica e militare. A fare il bello e il cattivo tempo sono enti sovranazionali, spesso sganciati da qualunque vincolo giuridico e legame con la Carta delle Nazioni Unite, ed enormi corporations, non più ancorate alla legislazione di un singolo Stato. Talvolta, come nel caso delle ultime presidenziali americane, sono esse stesse a influenzare direttamente elezioni e composizioni dei governi nazionali, degradati a vassalli con funzioni esecutive. I cittadini diventano sudditi che non sanno nemmeno chi siede sul trono. Sovente dell'impero vedono solo i lanzichenecchi, talvolta si ribellano. Dal punto di vista comunicativo, il testo più allegato fu dalle moltitudini d'Europa in marcia contro l'impero e verso Genova, diffuso per vie telematiche, recitato nelle piazze e favorevolmente recensito dallo storico Franco Cardini sull'Espresso del 22 giugno 2001. Con questo testo si avviava un'operazione mitopoietica che scavalcava a pie pari il XX secolo, ripercorrendo i sentieri di rivolte più antiche. Per dare corpo e tangibilità a tutte queste allegorie, si immaginò anche una pratica di piazza ispirata a certi dipinti e stampe d'epoca. Ci figurammo l'uso di carri allegorici muniti di arieti, con cui abbattere il muro della vergogna. Si parlò anche di catapulte. Va ricordato che durante la succitata mobilitazione di Quebec City, i dimostranti avevano utilizzato una catapulta per lanciare orsacchiotti di peluche oltre le recinzioni. Nel patto con la città di Genova parlammo di una guerra combattuta con i corpi, con le parole e con diavolerie e strumenti meccanici congegnati nelle nostre pacifiche officine della fantasia. Seguendo l'insegnamento zapatista, pensavamo di munirci di armi che servissero a parlare e non, come dovrebbe essere evidente, a conseguire obiettivi militari. Nel corso del dibattito in seno al GSF sull'opportunità di evitare comportamenti percepibili come aggressivi e offensivi, decidemmo di rinunciare ad arieti e catapulte. Avremmo messo in gioco soltanto i nostri corpi. Su questo punto non c'è mai stata, né può esserci imputata, alcuna ambiguità o reticenza. Lo confermano i training pubblici ripresi dai telegiornali, la costruzione sempre in pubblico di scudi e protezioni corporali, le notizie riportate dai media, addirittura gli schemini pubblicati dai giornali che dissezionavano pezzo per pezzo l'abbigliamento delle tute bianche. Tra le tantissime zone d'ombra delle settimane precedenti il G8, che funzione avrebbero avuto i militari? Perché tentennare sulle autorizzazioni dei cortei e la fruibilità dei trasporti? Perché dare spazio a veline di dubbia origine finalizzate ad alzare la tensione? Non c'è certamente la pratica di piazza che le tute bianche e i disobbedienti avevano scelto. Abbiamo tenuto riunioni e assemblee con le finestre aperte, incuranti di essere intercettati, registrati e ascoltati. Non solo non abbiamo mai avuto niente da nascondere, ma l'essere pubblici è un'altra delle nostre armi, la più preziosa. La pubblicità e la trasparenza prevengono la criminalizzazione e permettono il confronto con persone ed esperienze diverse. Su tali fondamenta si è costruito il Genoa Social Forum. Al suo interno c'erano pratiche e politiche diverse, valutazioni contrastanti, come sulla dichiarazione di guerra, riferimenti culturali talvolta lontanissimi, dall'enciclica Sollicitudo Rei Socialis ai Grundris di Karl Marx, da Martin Luther King a Luther Blissett, da José Martí a José Bové, da Gandhi al subcomandante Marcos. Ma un confronto franco e trasparente non ha mai portato a fratture o distinzioni tra presunti buoni e presunti cattivi. Il conflitto e il consenso. Riteniamo necessario ricapitolare il percorso della disobbedienza civile protetta, dal primo esperimento fino alle giornate di Genova. Per quasi 3 anni, dall'autunno 1998, è stata sperimentata una pratica inedita di piazza, un modo innovativo di partecipazione politica e sociale che non evita il conflitto, ma lo lega indissolubilmente al consenso, al progetto, alla comunicazione. La strategia del dire cosa si farà e fare ciò che si è detto è stata visibile e verificabile in occasione di diverse mobilitazioni. A Trieste, per permettere l'ingresso di una delegazione di giornalisti e parlamentari che verificassero le condizioni di invivibilità del CPT, Centro di Detenzione per Migranti Clandestini, ottobre 98, ad Aviano, durante la guerra del Kosovo, aprile 99, a Milano per la chiusura del CPT di Via Corelli, gennaio 2000, a Bologna per impedire lo svolgimento di un raduno neofascista, maggio 2000, a Genova in occasione del convegno Mostra Tebio sulle biotecnologie per imporre il principio di precauzione a tutela della salute dei cittadini, maggio 2000, ancora a Bologna per contestare un incontro dell'OCSE, giugno 2000, a Praga per contestare il vertice del Fondo Monetario Internazionale, settembre 2000, a Ventimiglia per opporci alla sospensione della libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in occasione del vertice di Nizza, dicembre 2000, a Roma e in Veneto contro Haider. In Messico, quando accompagniamo i comandanti delle ZLN dal Chiapas a Città del Messico, disobbedendo alla legge messicana che impedisce agli stranieri di fare politica, febbraio-marzo 2001. A Trieste, in occasione del G8 sull'ambiente, per contestare la mancata sottoscrizione del protocollo di Kyoto da parte degli Stati Uniti, marzo 2001. Come si vede, la disobbedienza civile si è posta volta per volta obiettivi tanto simbolici quanto concreti. Essa ha attirato l'attenzione su violazioni delle carte costituzionali, delle dichiarazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, ipotesi di violazione dell'articolo 13 della Costituzione per quanto riguarda i CPT, ipotesi di violazione dell'articolo 11 per quanto riguarda la partecipazione italiana all'intervento in Kosovo, violazione delle norme transitorie della Costituzione in materia di ricostituzione del Partito Fascista, eccetera. Oltre a ciò, è orientata a estendere i confini della legalità e a conquistare nuovi spazi di agibilità democratica e nuovi diritti. Vedi la lotta per il principio di precauzione o le osservazioni sui limiti della Carta dei diritti dei cittadini europei presentata a Nizza. In ogni caso viene posto il problema del diritto al dissenso sancito da tutte le costituzioni post-weimariane e il superamento delle restrizioni alla libertà di manifestare. Infine, ci permettiamo di osservare che in diversi casi la disobbedienza civile si è dimostrata efficace. Tanto a Trieste quanto a Milano, l'ingresso nel CPT di giornalisti e parlamentari consentì una verifica delle condizioni in cui versavano i reclusi. Tale verifica portò in entrambi i casi alla chiusura, definitiva o temporanea, dei centri. In Messico riuscimmo ad ottenere la revoca delle espulsioni dal paese e il diritto per tutti di partecipare alla Marcia della Dignità. La disobbedienza civile e le sue pratiche non si configurano in alcun modo come una simulazione o addirittura come la proposta di uno scenario bellico. Al contrario, esaltano la dimensione politica del conflitto, ancorché radicale, tra le controparti. Dichiarare la volontà di superare una linea invalicabile e farlo senza utilizzare alcuno strumento atto ad offendere, ma solo il proprio corpo equipaggiato di protezioni corporali, imbottiture, caschi, scudi, non può in alcun modo essere associato a intenti bellico-militari. Preparazione, generosità e determinazione non aprono la strada a pulsioni militariste. Dovrebbe far riflettere che forse, grazie a ciò, come ci piace pensare, l'esempio delle tute bianche ha contagiato i movimenti in diverse parti del mondo, da Madrid a Città del Messico, da Londra a New York, da Atene a Helsinki. Indossare caschi e bardature non significa quindi salire il primo gradino di una escalation della violenza di piazza. Per noi è stato esattamente l'opposto. L'impatto con le forze dell'ordine è messo in conto, ma l'utilizzo degli strumenti di qui sopra ha permesso di attenuare la paura, limitare i danni fisici e tenere compatto il gruppo che pratica la disobbedienza. Il training, compiuto in preparazione degli eventi, ha aiutato molti e molte di noi a mantenere la lucidità, evitando così il fuggi-fuggi, i comportamenti irrazionali e l'atomizzazione incontrollabile dello scontro. Il corpo è un bene prezioso, il corpo siamo noi, è ciascuno di noi. Ne abbiamo uno solo e ci chiediamo cosa gli sarebbe successo se negli ultimi 3 anni non ci fossimo preoccupati di proteggerlo. I referti medici degli ospedali genovesi parlano chiaro. Ferite lacero-contusi alla testa, traumi cranici, 2 codici rossi dovuti a situazioni di incoscienza e coma vigile o grave, fratture agli arti e alle mani per il tentativo di proteggere la testa. Un casco allacciato non può nuocere a nessuno, protegge chi lo indossa. Non a caso, lo prescrive anche il codice della strada, uno dei pochi ai quali non disobbediamo. Dopo i fatti di Trieste dell'ottobre 98, nel corso di un incontro al Viminale, che tenni io, con l'allora ministro degli interni Iervolino, avemmo modo di illustrare e denunciare la pratica poliziesca di impugnare i manganelli al contrario, in modo da colpire col gancio d'acciaio che serve ad assicurarli in cintura o addirittura di personalizzarli, appesantendoli con biglie d'acciaio, cuscinetti a sfera, eccetera. A Genova questa pratica fu tristemente superata dall'adozione dei famigerati tonfa, tutti in alluminio, già in dotazione alla polizia americana, equiparabili a spranghe di ferro. Ieri lo stesso Gratteri, direttore generale del Servizio Centrale Operativo, nella sua deposizione di fronte a questo comitato, ha ammesso la novità delle nostre pratiche, accusandole però di rappresentare un innalzamento del livello dello scontro. Al contrario, è parere di molti che la disobbedienza civile protetta abbia contribuito a traghettare ampi settori di movimento da forme di protesta nichiliste e distruttive a una pratica non meno radicale ma eminentemente politica. Peraltro, preannunciare tutto ciò che verrà fatto apre già di per sé lo spazio alla mediazione politica sul campo, se ve ne è la volontà da parte dei responsabili dell'ordine pubblico. Non a caso i cortei della disobbedienza civile sono sempre aperti da un gruppo di contatto composto da avvocati, parlamentari, portavoce delle associazioni e centri sociali che partecipano alla manifestazione con lo scopo di dichiarare apertamente le proprie intenzioni ed obiettivi. A questo proposito, in merito a quanto riferito dal questore Colucci, smentisco assolutamente di averlo mai incontrato, averlo in qualche modo interloquito con lui o che qualche funzionario si sia mai presentato a me asserendo di parlare per conto di Colucci. Di funzionari di polizia che si dichiaravano tali o che conoscevo, altri sicuramente si saranno dichiarati giornalisti, panettieri o spazzini, non posso saperlo ma ne sono sicuro, ne ho incontrati o sentiti per giorni e giorni a decine. Non solo, tutti noi, in particolare i più conosciuti, abbiamo ricevuto decine di telefonate di dirigenti della Digos che ci chiedevano cosa avevamo intenzione di fare o magari quanta gente doveva arrivare o che treni stavamo aspettando, eccetera. Nessun mistero o segreto. Noi abbiamo sempre detto a tutti ciò che intendevamo fare, come lo dicevamo a centinaia di operatori dell'informazione. Abbiamo definito con il GSF e pubblicizzato ovunque quali strade avremmo percorso, come lo avremmo fatto, il punto esatto dove tentavamo la disobbedienza, cioè via 20 settembre. Abbiamo definito e pubblicizzato questo giorni prima, altro che accordi segreti. Ovviamente auspicavamo, e lo abbiamo fatto presente anche tramite il GSF e anche a De Gennaro, vedi incontro a cui io non ho partecipato del 30 giugno, che chi disobbediva non venisse massacrato, che non vi fossero comportamenti della polizia o dei carabinieri che violassero i diritti umani, anche se in presenza di qualche violazione della norma, che i fermati fossero rispettati, che non vi fossero pestaggi nelle caserme. A questo proposito ricordavamo sempre i fatti di Napoli, oggetto anche di un'inchiesta di Amnesty International per gravissime violazioni, pestaggi e torture operate da CC e PS in piazza e in caserma contro fermati durante la manifestazione contro il vertice OCSE di marzo. Una cosa abbiamo sempre richiesto con forza, che non usassero le armi da fuoco, quelle uccidono di sicuro. L'abbiamo fatto personalmente e collettivamente, a chiunque avevamo occasione di incontrare e con cui discutevamo di cosa sarebbe successo nei giorni di Genova, pubblicamente. In particolare, la richiesta che le forze dell'ordine fossero in piazza disarmate è stata fatta ufficialmente e direttamente al ministro Scajola. I responsabili dell'ordine pubblico che detengono il monopolio della forza militare devono di conseguenza assumersi la responsabilità di dosare questa forza per contenere e bloccare l'azione di disobbedienza civile, che non costituisce una minaccia per cose o persone. In questo modo la scelta tra una strategia di alleggerimento con cariche di polizia volte a fermare l'avanzamento dei disobbedienti o una strategia di annientamento volta a punire i partecipanti oltre che contrastarli con ricorso a blindati lanciati dentro i cortei, cacce all'uomo, pestaggi dei fermati, uso di armi da fuoco o di lacrimogeni esplosi in faccia, oltre ad esprimere un vero e proprio tentato omicidio, diventano una scelta politica. La scelta tra due modi diametralmente opposti di affrontare la manifestazione pubblica del dissenso. A Genova, in via Tolemaide e nelle altre piazze tematiche, la scelta è stata chiara. I container. Colucci asserisce che i container sono stati posti lungo il percorso del nostro corteo per dividerci da altri manifestanti. Niente di più falso. I container, e su questo possiamo produrre prove documentali, sono stati piazzati nella notte tra il 19 e il 20 attorno a Piazza Verdi Brignole. Il percorso del nostro corteo era completamente libero ai lati, utilizzati da vari contingenti di polizia nella seconda parte, dopo l'uccisione di Carlo Giuliani, per attaccarci nel mezzo e tentare di imbottigliarci. I container, questo abbiamo pensato quando li abbiamo visti collocare in quel modo, a semicerchio davanti alla zona off limits, servivano per impedirci in ogni modo di arrivare a contatto con la rete. Quale sceneggiata avremmo potuto fare, visto che Colucci parla di questo, di invasione di qualche metro se vi era un muro di container? Va precisato che, al contrario di quanto ripetutamente affermato da dirigenti e funzionari di pubblica sicurezza, il corteo partito dallo stadio Carlini era autorizzato. Alle ore 18:45 del giorno 19 luglio fu revocata l'autorizzazione per il tratto finale che andava da Piazza delle Americhe a Piazza De Ferrari. Prima della partenza del corteo, venerdì 20, nei pressi di Piazza delle Americhe furono avvistati alcuni reparti di polizia e un folto gruppo di funzionari. Sostavano davanti ai container che delimitavano la piazza. Tutto questo faceva presumere che fosse quello il luogo dove ci avrebbero caricato, esattamente al limite del corteo autorizzato. ma in Piazza delle Americhe il corteo dei disobbedienti non ha mai messo piede. I carabinieri lo aggredirono più di 300 metri prima, nella strettoia di via Tolemaide, quindi ancora nel tratto autorizzato del suo percorso. Il gruppo di contatto fu travolto. La reazione fu un immediato arretramento della testa del corteo, travolta dalle cariche e dai lacrimogeni, con abbandono di alcune protezioni. L'arretramento non convinse i carabinieri a fermarsi. Le cariche proseguirono con brutalità. Alleghiamo un documento video in cui si vedono chiaramente 10 carabinieri avventarsi su una ragazza inerme e stesa a terra, infierendo con calci e manganellate. I volti di alcuni carabinieri sono ben visibili. Ci chiediamo come mai a tutt'oggi nessun carabiniere risulti indagato per le violenze. In quel frangente migliaia di persone si sentirono in pericolo di vita. Ci si urtava e calpestava a vicenda, si annaspava per via della calca, del caldo e dei lacrimogeni. Molti furono picchiati e feriti pur non avendo fatto niente e, cito uno di voi, in un paese democratico non sono rischi accettabili, neanche avere paura lo è. Franco Bassanini, intervista sull'Unità del 30 agosto. Una parte del corteo, nel disperato tentativo di tenere lontani i reparti, improvvisò un lancio di oggetti trovati per strada e solo a quel punto i carabinieri sospesero le cariche per un breve lasso di tempo. Mentre il corteo cercava di defluire, i carabinieri cercarono di spazzarlo via avanzando con le autoblindo e jeep a grande velocità, precedendo i reparti a piedi, investendo a più riprese alcuni manifestanti, poi risultati feriti. Dai finestrini di un veicolo un carabiniere puntava la pistola ad altezza d'uomo, a confrontare la foto di Tano D'Amico pubblicata su diversi giornali e riviste. In quel frangente un veicolo si fermò in pieno corteo provocando la reazione di dimostranti esasperati e spaventati. Da qui in avanti fu chiaro che le ripetute cariche non avevano finalità di alleggerimento, bensì punitive. Lo dimostra il fatto che il corteo fu caricato alle spalle fino a poche centinaia di metri dallo stadio Carlini verso il quale si stava ritirando. A circa 3 ore dalla prima carica, gruppi sparsi di dimostranti cercavano ancora di allontanare i carabinieri e proteggere la ritirata del corteo, ancora bloccato tra via Tolemaide e Corso Gastaldi. Uno di questi gruppi fu coinvolto in uno scontro in piazza Alimonda, durante il quale un carabiniere di leva puntò la pistola e sparò in faccia a Carlo Giuliani. Da allora la scena è stata ricostruita istante dopo istante. I filmati mostrano chiaramente come il carabiniere avesse la pistola puntata ben prima che Carlo Giuliani raggiungesse la camionetta e sollevasse quel maledetto estintore. Si vede anche che 15 metri più in là altri carabinieri erano schierati. Ci siamo chiesti 1000 volte come mai essi non intervennero, non lanciarono lacrimogeni, non cercarono di disperdere lo sparuto gruppo di dimostranti. Non smettiamo di chiederci come mai un carabiniere di leva si trovasse armato in una situazione del genere, quando migliaia di poliziotti erano stati sottoposti al famoso addestramento di Ponte Galeria. Non occorre essere un esperto di antisommossa o contro guerriglia per dire che la situazione poteva essere risolta senza sparare in faccia a nessuno. Sapevamo che a Genova ci saremmo trovati al fianco di una moltitudine di persone, che ci sarebbero state migliaia di poliziotti e agenti e che il contesto era più complesso di quello affrontato in altre situazioni. Sapevamo di andare incontro a molte manganellate, mettevamo in conto di essere esposti a fermi arresti, ma nessuno pensava a un massacro. Completa assenza di funzionari di piazza con cui parlare, centinaia di lacrimogeni a freddo, cariche con i blindati, uso massiccio di idranti, addirittura il ricorso ad armi da fuoco, nonostante le rassicurazioni del ministro Scajola. Il tutto non motivato da alcuna provocazione da parte del corteo e a considerevole distanza dalla zona rossa. Non si potevano nemmeno mettere in conto l'attacco poliziesco a un corteo di 300.000 persone senza precedenti per questa Repubblica, le modalità dell'irruzione di sabato notte e le sevizie di Bolzaneto e San Giuliano. Certamente mettevamo in conto la paura, ma non quella di morire. I parlamentari e il gruppo di contatto. Ai nostri cortei abbiamo sempre invitato parlamentari o esponenti delle istituzioni a partecipare, non solo per esprimere condivisione o solidarietà con gli obiettivi politici della protesta, ma anche per assolvere la funzione di gruppo di contatto. Il gruppo di contatto, sempre previsto durante le iniziative di disobbedienza, ha il compito di stabilire un contatto appunto con chi gestisce l'ordine pubblico in piazza e chi lo governa politicamente. Serve a tentare di creare quello spazio pratico e politico per mediare la situazione, per informare la polizia delle richieste dei manifestanti e i manifestanti sulle intenzioni della polizia. In particolare, al corteo del 20 di luglio, partito dal Carlini, i deputati Mauro Bulgarelli, Paolo Cento, Luana Zanella dei Verdi e Ramon Mantovani di Rifondazione Comunista dovevano assolvere a questa funzione con altri come il prosindaco di Mestre e consigliere regionale Veneto Gianfranco Bettin e l'assessore di Venezia Beppe Caccia. Altro che libro nero dell'Inquisizione, come qualcuno ha tentato di orchestrare. Io li ringrazio pubblicamente per essere stati lì con noi, per averci aiutato in momenti drammatici. D'altronde è ridicolo parlare di grande scoop. Lo avevamo annunciato a tutti i giornali. Anch'io facevo parte del gruppo di contatto. Ci è stato impedito di praticare la disobbedienza civile. Qualcuno ha deciso di determinare uno scenario completamente diverso. Anche l'arma dei carabinieri è stata uno degli strumenti fondamentali di tale forzatura. Ci domandiamo quali responsabilità abbiano quegli esponenti del Parlamento che nelle ore più calde stavano nelle caserme. Ricordiamo ancora che dopo i tragici fatti di Göteborg, il Genoa Social Forum aveva richiesto che durante il G8 le forze dell'ordine non avessero armi da fuoco. Il ministro Scajola assicurò che non ce n'era bisogno, che non c'era bisogno di un tale provvedimento. Finché al Viminale ci fosse stato lui, nessun agente avrebbe sparato. Ci risulta che a Genova alcuni dirigenti della Polizia di Stato abbiano, di loro spontanea volontà, fatto scaricare le armi da fuoco ai loro uomini. Purtroppo non è stata una scelta di tutti. Consegno a questa commissione un video sui fatti di Genova e chiedo che le violenze qui documentate, operate in gruppo da polizia e carabinieri, vengano prese in esame. Alcuni di loro sono riconoscibili ed identificabili. In particolare segnalo al minuto 09 pestaggio operato da agenti di PS a persone singole inermi, al minuto 10:11 pestaggio di carabinieri in gruppo a un manifestante inerme eseguito a viso scoperto, al minuto 12 pestaggio fuori da corteo a persone con mani alzate operate da pubblica sicurezza, al minuto 13:15 cure mediche in strada operate da personale volontario a persone gravemente ferite, al minuto 19 lacrimogeni a pioggia lanciati dall'elicottero su manifestanti, al minuto 20 cariche a manifestanti a mani alzate, al minuto 22 irruzione alla scuola Diaz, al minuto 24 testimonianza di una ragazza che era alla Diaz, al minuto 34 testimonianza dottoressa Lella Trotta su presenza polizia all'ospedale San Martino. Voglio ribadire qui la mia solidarietà nei confronti di tutti coloro che sono stati feriti, aggrediti, violentati, minacciati da polizia e carabinieri in quei drammatici giorni. Voglio ribadire che chi ha tentato di difendersi da una furia omicida, chi ha cercato anche inconsultamente di far fronte ad un'enorme violenza, in un caso è stato ucciso e in un altro è oggi detenuto con accuse gravissime come il tentato omicidio. Come può accadere che reagire ad un tentato omicidio o linciaggio per un manifestante diventi un'accusa contro di lui e per chi ha ucciso si parli solo di legittima difesa? Chiudo questa memoria, che spero possa essere utile, con un unico pensiero. Carlo Giuliani, un giovane stroncato nel fiore della sua vita da una violenza inutile. C'è chi ritiene in questo paese che sia stato più importante che il G8 non abbia subito interruzioni anche a costo di uccidere. Io penso che Carlo e ogni essere umano sia più importante di qualsiasi vertice. È questa la differenza di Carlo, di me, di noi tutti. Continuerò finché posso a gridarla anche per lui, con lui. Ciao Carlo, sei mio fratello.
Grazie, signor Luca Casarini. Allora, a questo punto avevamo previsto una sospensione dei lavori per un 10 minuti, un quarto d'ora, per consentire ai vari gruppi di organizzare le domande da proporre a Luca Casarini. C'è il Presidente Mancuso che credo volesse intervenire. Prego, sull'ordine dei lavori, Presidente.
Signor Presidente, mi compiaccio con la riuscita del suo sforzo di pazienza, rappresentativo anche del nostro sforzo nell'ascoltare questo tripudio, veramente da parte mia inatteso. Però, ciò detto, devo segnalare come oggetto della nostra comune riflessione questa circostanza. Il nostro comitato, come lei ribadisce sistematicamente, a fini di accertamento e non inquisitorio. Però questo non significa che noi stessi siamo, come è avvenuto testé, oggetto di inquisizione. E persino componenti del Parlamento vengono indicati come responsabili di questa impropria inquisizione. Quello che è avvenuto lo abbiamo tutti percepito nella enorme gravità politica, istituzionale e umana. Però ciò non basta. Se noi non avremo risolto questo problema, se l'assalto che abbiamo offensivamente tollerato attraverso l'intervento del signor Casarini non muti l'oggetto del nostro compito, e cioè che vada eliminata come funzione e come risultato di questa funzione il termine inquisitorio. Noi inquisiti, secondo me ingiustamente e impropriamente, ma tutto sommato utilmente, non abbiamo a mutare la destinazione della nostra attività, includendo almeno nel momento conclusivo il compito inquisitorio, a cominciare da quello del carattere confessorio che in parte ha la relazione del signor Casarini. Valutinelo e la ringrazio.
Grazie Presidente Mancuso. Io, come detto, sospendo per un quarto d'ora, alle 4:15 vi invito ad essere presente e anche a regolare in maniera diversa da come abbiamo fatto prima i lavori, atteso che alle 18 noi comunque dobbiamo interrompere. Grazie.
L'udienza civile delle tute bianche e degli altri che hanno deciso di proporre come iniziativa simbolica e concreta il tentativo di valicamento di quella linea di stop che era rappresentata dagli ingressi di questo complesso alberghiero dove si teneva il vertice, ha raggiunto questo ponte praticamente, cioè uno degli ingressi, con che cosa? L'ha raggiunto con le protezioni corporali, perché l'invasione doveva essere un'iniziativa di disobbedienza civile. Protezioni corporali, l'ha raggiunto con protezioni poste davanti alla testa del corteo, fatte in gomma, cioè tipo dei gommoni che servono ad attutire i colpi, eccetera, e ha tentato di valicare questa linea. In questa linea c'erano, prima volta dopo credo tantissimi anni, erano schierati per Praga, erano schierati dei carri armati all'interno di questa linea, erano schierate poi davanti ai carri armati 3-4 file di agenti, diciamo, antisommossa, eccetera. La cosa che mi ha colpito di più è che questi agenti, ed eravamo a Praga, avevano diversi striscioni, innalzavano degli striscioni in molte lingue, in particolare però in italiano, e si rivolgevano a noi, c'era un dirigente di questi agenti che si rivolgeva a noi in italiano, perché sapendo che noi eravamo italiani ci spiegava quali violazioni della normativa noi stavamo compiendo, e ci ha spiegato in effetti che noi stavamo violando l'articolo tal dei tali del loro codice, e che questo avrebbe causato il respingimento da parte loro di questo corteo della disobbedienza. E mi ricordo anche perfettamente che lo stesso funzionario lo chiamava corteo della disobbedienza. Quindi mi ha colpito questa cosa, e anche il fatto che avessero gli striscioni in molte lingue. Dico questo perché Genova c'erano tantissime nazionalità di manifestanti, e io non ho visto scritto niente in inglese di nessun tipo da parte di chi doveva gestire l'ordine pubblico. Dopodiché noi abbiamo avanzato verso la linea della polizia, e la polizia ha caricato in maniera di alleggerimento, cioè ha tenuto questa loro posizione. Avremmo potuto fare ben poco perché c'erano dei carri armati dietro, per cui a meno che non ci innalzavamo dentro i carri armati, eccetera. Un altro pezzo di corteo, che erano i famosi Pink, a Praga sono riusciti addirittura ad entrare all'interno del recinto, perché semplicemente con questo tipo di meccanismo che anche a Genova abbiamo visto, che era il meccanismo appunto del corteo festoso, sono riusciti a superare questa linea, a loro non avevano schierato i reparti antisommossa eccetera, e sono andati dentro, hanno occupato questo spazio. Ovviamente il tentativo da parte di tutti noi era di interrompere o comunque di contestare questa cosa. Questo è successo a Praga, mentre da altre parti sono state fatte altre cose, noi abbiamo scelto di fare questo.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sinisi.
Bene, grazie Presidente, grazie signor Casarini. Le volevo chiedere soltanto se durante gli incidenti di via Tolemaide lei ha potuto constatare la presenza di un funzionario di polizia che dirigesse in qualche modo l'aliquota dei responsabili delle forze dell'ordine che erano lì presenti. Cioè, ci consta che era stata data una direttiva proprio per indossare la fascia tricolore da parte dei funzionari di pubblica sicurezza. Avete avuto un contatto e se lo ha notato, notato questa presenza. Grazie.
Prego, Casarini.
Io non ho notato nessun funzionario davanti alle... Io ero davanti perché facevo parte del gruppo di contatto e fino alla prima carica sono rimasto davanti. Poi mi sono rifugiato dietro agli scudi, ai primi scudi, e poi c'è stato ovviamente un susseguirsi di cariche. Questo gruppo di contatto non ha potuto fare praticamente nulla, ma anche perché al di là delle cariche mancava l'interlocutore dall'altra parte. Non è che potevamo andare da quelli con il casco a convincerli, scusate, fermatevi un attimo che dobbiamo discutere. Di solito questo è preposto a chi dirige. Lì non c'era nessuno, tant'è vero che noi siamo tra quelli che sono, tra i pochi che sono riusciti a vedere oltre l'angolo di via Tolemaide Corso Torino, perché la carica è avvenuta a freddo e moltissimi manifestanti non hanno neanche visto la fine di via Tolemaide. Io ero davanti e non c'era nessun funzionario davanti, c'erano semplicemente reparti che caricavano e lanciavano lacrimogeni.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Soda.
Presidente, lei, dottor Casarini, ha svolto...
No, non sono dottore, scusi.
Beh, signor Casarini, ha svolto una serie di considerazioni sulle quali io non esprimo in questa sede alcun giudizio. Voglio precisarle questo. Nella relazione del Genoa Social Forum vi è in più passaggi una ferma condanna della violenza dei black blockers, vi è anzi un rilievo, un'accusa alle forze di polizia di non aver efficacemente isolato e contrastato queste forme di guerriglia urbana nell'ottica che hanno nuociuto in primo luogo allo stesso movimento. Sono indicati anche esempi ed episodi di collaborazione con le forze di polizia per la individuazione di questi violenti. Nella sua relazione non c'è nulla di tutto questo. Lei però ha detto che condivide la relazione del dottor Agnoletto. Può essere chiaro su questo punto, esplicito, espresso qual è questa cosiddetta filosofia della non violenza qui espressa, che rapporti ha poi con la violenza, come si esprime nei confronti della violenza e del suo contrasto. La seconda domanda riguarda un particolare che emerge da alcuni video che noi abbiamo acquisito. Dal corteo delle tute bianche della mattina del 20, a un certo momento si vede che all'altezza di Corso Gastaldo, dal corpo del corteo, fuoriescono un gruppo di manifestanti che saccheggiano, distruggono un'agenzia di service. Ecco, voi avevate consapevolezza, timore che vi fosse già dal mattino infiltrazione all'interno del corteo di questi gruppi o non ne avevate contezza? Una terza domanda è questa. Voi sapevate che il questore della provincia di Genova, con il provvedimento del 19 luglio, rende illegale il corteo a partire da Piazza Verdi, Piazza della Vittoria, via 20 settembre, Piazza dei Ferrari, e quindi vi consentiva di proseguire lungo tutto Corso Gastaldi e lungo tutta via Tolemaide. Le cariche, come si vedono nel video, avvengono in via Tolemaide dopo un primo scontro con una quarantina, una cinquantina di persone che sono prima degli scudi che costituiscono la testa del corteo e con il lancio di lacrimogeni poi nella testa del corteo. Ora, di fronte a questa ordinanza del questore, avete assunto voi una decisione di proseguire anche per Piazza Verdi, Piazza della Vittoria, via 20 settembre, Piazza dei Ferrari, o avevate deciso di fermarvi in fondo a via Tolemaide?
Grazie onorevole Soda, prego signor Casarini.
Dunque, sulla questione del black bloc e la violenza, io credo di essere stato chiarissimo, anche se non ho fatto riferimento, perché mi sembra molto, ma molto più importante, ve lo confesso, discutere di cosa ho visto e di cosa hanno visto centinaia di migliaia di persone in termini di violenza, diciamo così, legale. Mi sembra una cosa molto più inquietante. Non ho fatto riferimento, ma ho fatto riferimento invece a una decisione politica, è una differenza politica fondamentale. Intanto il riconoscimento dentro al Genoa Social Forum, che proclamava e si accordava su forme di azione non violente, pacifiche e di disobbedienza, è scritto sempre in tutti i documenti. E seconda cosa, ho fatto riferimento in particolare all'errore politico-culturale che noi consideravamo nel fatto di distruggere simboli o cose del genere. Detto questo, cioè, mi sembra che questo sia chiarissimo e inequivocabile, e lo risottolineo se non lo fosse stato, e mi sembra che sia anche chiaro il fatto che chi non si riconosceva dentro a questo tipo di percorso evidentemente non condivideva nemmeno il percorso dell'intero Genoa Social Forum, perché altrimenti non si capisce come mai. Io insisto su questo perché guardate che il Genoa Social Forum è un grande punto di riferimento, ma non è tutto il mondo. Il Genoa Social Forum è un grandissimo punto di riferimento, ma io credo ovvio pensare che ci sono anche tanti che non sono d'accordo con il Genoa Social Forum, con le nostre posizioni, eccetera, eccetera, e neanche con la disobbedienza civile. Per quanto riguarda noi, era chiarissimo chi stava con noi, chi voleva fare quel tipo di azione l'avrebbe fatta in quella maniera che ho descritto, per scelta e condivisione politica. Io non posso poi andare a posso discutere politicamente e spiegare perché non sono d'accordo con un'altra, ma non posso continuare a parlare di questo fantomatico black bloc, no? Di fronte al fatto che in realtà io ho visto invece un'altra cosa, oltre a queste cose qui, che mi sembra enormemente più grave. Cito un autorevole esponente del suo partito, ragionando su questo. Dire per esempio che c'è un'enorme violenza in quello che è successo a Genova fatta da polizia e carabinieri non significa essere d'accordo col black bloc, significa semplicemente dire che mi sembra inquietante che, mentre per il cosiddetto black bloc io non so chi siano e sono, hanno le loro convinzioni, punto e fine, quelli che hanno fatto così, ma uno con una divisa dei carabinieri e della polizia, io so chi è. E so anche che cosa sta facendo e a nome e per conto di chi. E quindi questo è il motivo per cui l'ho centrata tutta su questi aspetti. Secondo questione, io non so, non ho visto questa cosa che lei mi segnala, perché ero davanti al corteo, non so se questo è successo dietro al corteo, eccetera. Certamente, se c'è stata una cosa del genere, I manifestanti che potevano avrebbero contrastato poi o mandato via o tentato di, perché era contrario agli obiettivi del nostro corteo, per esempio distruggere, che, non so in questo caso quale agenzia, ma qualsiasi cosa, perché non era è come dire che facevamo una cosa contro le nostre convinzioni se avessimo fatto questo, e chi la faceva a noi voleva dire che l'obiettivo era quello di screditare noi e non di fare un'azione simbolica o cose del genere. Terza questione, il questore, la questione di via Tolemaide. Sì.
L'ordinanza del 19 luglio.
Cosa avremmo fatto? Avremmo disobbedito nella maniera in cui abbiamo spiegato, però forti di una consapevolezza. Esiste un codice penale e un modo di procedere democratico, fino a prima di Genova ero assolutamente convinto di questo, per cui se io rompo una vetrina, faccio un esempio, non è il mio caso, lo faccio apposta perché così è proprio quello indicato, rompo una vetrina, commetto il reato di rompere una vetrina, non c'è la pena di morte per questo nei paesi democratici, anche se sbaglio. Se io violo una norma amministrativa, che è quella che mi dice tu puoi andare da qua fino a qua, io no, oltrepasso con un passo quella strada, io so che compio un illecito e sarò punito per questo illecito, ma non c'è il pestaggio come sanzione per questo illecito. Questo è quello che muove un ragionamento anche di disobbedienza, che non significa portare all'escalation della violenza. È solo per questo, disobbedire a volte, un picchetto davanti a una fabbrica è una forma di violenza, un'occupazione di una casa è una forma dei black bloc, sono forme di espressione anche di violazione delle norme costituite che vanno discusse e ragionate, ma che devono trovare, per quanto mi riguarda, in un paese democratico, ovviamente una risposta che è commisurata a quello che si fa. Che paese sarebbe questo se a ogni violazione del codice della strada ci fosse una sparatoria? Non lo so.
Va bene, grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boato.
Grazie Presidente. Più che una domanda a Luca Casarini, vorrei utilizzare il tempo a mia disposizione per una breve dichiarazione che faccio anche a nome del senatore Sauro Turroni, così anche restringiamo i tempi. Anche a nome del senatore Turroni ringrazio il signor Luca Casarini per la sua relazione, per la parte in cui dà il proprio contributo di protagonista alla ricostruzione dei fatti avvenuti in occasione del G8 e anche per il quadro internazionale che ha fornito. Per quanto riguarda le valutazioni politiche di carattere più generale, esse costituiscono oggetto e contributo per un dibattito politico utile anche nei suoi riflessi istituzionali, che appartiene anche al Parlamento oltre che alla società civile, ma che non costituisce oggetto specifico di questa commissione d'indagine, costituita con l'esclusiva finalità dell'accertamento dei fatti connessi al G8 di Genova. Non condividiamo il giudizio espresso in sede di anomalo intervento sull'ordine dei lavori dall'onorevole Mancuso, il quale più che sull'ordine dei lavori si è pronunciato sul piano politico e istituzionale in termini, a nostro parere, assai discutibili. Poiché Luca Casarini ha consegnato due documenti allegati alla relazione, utili alla ricostruzione dei fatti, e un filmato citato dal Presidente che esamineremo con attenzione, lo invito, se lo riterrà, a fornire al Comitato ulteriore materiale di documentazione che ritenesse utile all'indagine conoscitiva della Commissione stessa. Dal momento che per tutti gli altri aspetti Luca Casarini ha dichiarato di far parte di un movimento aderente al GSF e di riconoscersi nella relazione del dottor Agnoletto e degli altri rappresentanti che abbiamo oggi ascoltato, il collega Turroni e io non riteniamo necessario ora rivolgere ulteriori specifiche domande. L'audizione specifica di Luca Casarini è stata richiesta dall'onorevole Fontanini della Lega e sostenuta in ufficio di presidenza dagli altri capigruppo del centrodestra, richiesta del tutto legittima, ma da noi non condivisa, ritenendo esaustiva per le esigenze del Comitato la decisione di ascoltare nel loro insieme i rappresentanti del Genoa Social Forum, di cui lo stesso Luca Casarini fa parte, essendo membro del Consiglio dei Portavoci nominato in previsione delle iniziative dello stesso GSF per il G8. Essendo stata quindi questa audizione richiesta specificatamente in ufficio di presidenza dal rappresentante della Lega e sostenuta dagli altri capigruppo del centrodestra, riteniamo confermata la nostra opinione opinione espressa in ufficio di presidenza, pur ringraziando Luca Casarini per l'autonomo contributo che ha ritenuto di dare a questo comitato, che abbiamo ascoltato con attenzione e che utilizzeremo nel quadro degli altri contributi e documenti via via acquisiti da questo comitato di indagine. Grazie.
Grazie onorevole Boato. Ha chiesto di intervenire per ultimo l'onorevole Saponara.
Presidente, grazie. Attesi i contenuti della relazione, signor Casarini, i parlamentari del gruppo della Casa della Libertà, in seno al presente comitato, ritengono doveroso, per il rispetto dovuto al Parlamento e alle pubbliche istituzioni, di non porre alcuna domanda al signor Casarini sulla base delle considerazioni esposte all'onorevole Mancuso e comunque nella consapevolezza che nessun contributo obiettivo possa derivare dalle sue parole, dalle sue risposte. Grazie.
Onorevole Saponara, mi pare che non c'è nessun altro che vuole intervenire. Vi ringrazio, ringraziamo il signor Casarini e se ritiene di evadere la richiesta fatta dall'onorevole Boato, la ringraziamo sin d'ora. Grazie. Allora, noi adesso sospendiamo, sono le ore 17, alle ore 18 abbiamo l'audizione del ministro, abbiamo un'ora. Del Ministro della Giustizia e l'abbiamo convocato alle 18, quindi un'ora di sospensione affinché possiate prepararvi, così le domande saranno già, recuperiamo il tempo perso. Grazie, grazie tanto.